C'è stata una strage in Nigeria che ha a che fare con le risorse, la crisi climatica e la sovrappopolazione e che ci dice anche molto sul nostro modo occidentale di vedere il mondo. Parliamo anche dell'aumento del prezzo del grano e di altri beni primari che sta generando caos, instabilità e repressioni in varie parti del globo, dall'Iran al Nicaragua. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 6 giugno 2022 e questo è Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata, l'Italia che cambia. Sigla! Ieri mattina alcuni uomini armati hanno fatto irruzione dentro una chiesa cattolica nel sud-ovest della Nigeria, nello stato di Ondo, e hanno aperto il fuoco contro i fedeli. Secondo il quotidiano di Lagos, The Nation Newspaper, riportato a sua volta dal Fatto Quotidiano, sono almeno 50 le vittime, fra cui anche donne e bambini, e diversi feriti, alcuni dei quali anche molto gravi, trasportati in ospedale appunto in gravissime condizioni. Vi do qualche dettaglio in più, poi facciamo qualche considerazione come al solito. Il comando ha anche, a quanto pare, fatto uso di esplosivi, stando a una prima ricostruzione, e un deputato locale ha raccontato che il gruppo ha sparato nella chiesa di San Francesco mentre le persone erano riunite per la domenica di Pentecoste. Secondo alcune prime ricostruzioni dei fatti, quello che sarebbe successo è che verso la fine della funzione, perlomeno a quanto riporta il padre Andrew Abayomi, che stava appunto conducendo la funzione, aveva persino chiesto alle persone di iniziare ad andarsene, e in quel momento si sono iniziati a sentire degli spari provenire da diverse parti. E dice appunto padre Andrew Abayomi: ci siamo nascosti all'interno della chiesa, alcune persone se ne erano andate quando è avvenuto l'attacco, ci siamo chiusi in chiesa per 20 minuti e quando abbiamo capito se ne erano andate abbiamo aperto la chiesa e portato le vittime in ospedale. Ora non si sa ancora moltissimo, appunto è tutto, la notizia è di ieri pomeriggio, abbastanza insomma recente, non c'è nessuno che abbia ancora rivendicato questo attacco, le motivazioni non sono del tutto certe, ma sembra che la pista più probabile sia quella dei pastori Fulani, che è un'etnia nomade dell'Africa occidentale di religione islamica che si dedica principalmente alla pastorizia e al commercio, che spiega il Messaggero conta complessivamente fra i 6 e i 19 milioni di persone ed è spesso in lotta sanguinosa con le popolazioni locali, soprattutto quelle cristiane. I pastori Fulani, insieme al gruppo islamico terrorista Boko Haram, infatti sono considerati uno dei due maggiori problemi di sicurezza per la Nigeria. Anche se tutto questo è relativamente recente, nel senso che per decenni mandriani, quindi pastori Fulani e agricoltori, hanno convissuto in pace all'interno del paese. Poi a partire dagli anni 70 è emerso un attrito e il governo nigeriano ha iniziato a introdurre leggi per garantire percorsi di transumanza che rispettassero le coltivazioni degli agricoltori. La cosa si è via via peggiorata e negli ultimi anni, scrive ancora il Messaggero, la situazione è stata aggravata dai cambiamenti climatici e dalla riduzione delle terre da pascolo che spingono i pastori Fulani a spostarsi in zone nuove e entrare via via in conflitto con le popolazioni locali che incontrano. In questo caso si tratta degli Yoruba, che è la comunità etnica e linguistica cristiana predominante nel sud-ovest della Nigeria. Il fatto che si tratti di una comunità cristiana, come accennavo sopra, potrebbe anche aver giocato un peso nella strage, visto che c'è anche una connotazione religiosa in questa escalation di violenza. Tutto questo ovviamente se l'ipotesi dei appunto pastori Fulani è un'ipotesi corretta, cosa che attualmente non è ovviamente confermata, appunto come vi dicevo nessuno ha rivendicato l'attentato, quindi sono solo ipotesi. Comunque, in questo frangente l'assalto alla chiesa di St. Francis sarebbe diretto, sempre seguendo appunto questa traccia, contro il governatore Akeredolu, che è appunto il governatore della regione, per il suo rigoroso rispetto della legge sul pascolo aperto, quindi per essere un po' intransigente sui percorsi di pascolo che devono essere effettuati dai pastori. In tutto questo cocktail già abbastanza complicato, metteteci anche che in generale la Nigeria ha già oltre 190 milioni di abitanti ed è in fortissima crescita demografica. Si stima che nel 2100 sarà il terzo paese al mondo per popolazione e questa cosa ovviamente inasprisce e ancor più inasprirà in futuro la competizione per il possesso delle risorse. Ora, come al solito, facciamo qualche considerazione. La prima è che nuovamente vediamo la dinamica tipica e drammaticamente sempre più ricorrente che vede, diciamo, la crisi climatica che riduce l'offerta di risorse per via di carestie, siccità e così via. Dall'altro lato, la sovrappopolazione che invece ne aumenta la domanda e in tutto ciò, nel mezzo, l'assenza di sistemi di governance collaborativi che fa sì che alla fine prevalga la legge del più forte, la legge della violenza, e quindi che la competizione si trasformi in violenza e guerra. La seconda considerazione è che, come al solito, le stragi che avvengono nella parte sud del mondo fanno meno notizia. Il paragone ovviamente viene naturale con la recente strage nella scuola americana, scuola elementare americana, e al di là delle ovvie differenze, insomma, nelle motivazioni e nella dinamica dei fatti, viene però da chiedersi come mai i media, ma un po' anche noi stessi, tendiamo a considerare i due fatti in maniera almeno leggermente diversa. Come, non lo so, se una strage che avviene in un paese africano fosse in qualche misura, non dico più accettabile, ma più normale rispetto a una strage che invece avviene appunto negli Stati Uniti o in un paese occidentale. E non lo so, io stesso, se ripenso ai due momenti, ho avuto una reazione leggermente diversa nell'apprendere la notizia. Quindi mi sono chiesto come mai. La motivazione razionale che mi sono dato è che gli Stati Uniti ambiscono ad asportare nel mondo il loro modello culturale, quindi siamo più pronti anche a criticare quello che non va nella loro società e rispetto ad altre. Però ecco, non penso che sia riducibile a questo, perché si tratta anche di qualcosa di abbastanza emotivo quando parliamo di reazioni a pelle di fronte a una notizia. E credo che giochi un ruolo anche un certo senso di vicinanza culturale che proviamo con altri paesi occidentali e sviluppati, fra virgolette, come ci piace chiamarli, e che invece non proviamo verso paesi del sud del mondo. È una cosa che credo si possa traslare su tanti fatti di attualità. Fatto sta che un evento che succede negli Stati Uniti ci colpisce forse perché pensiamo che potrebbe succedere anche da noi, mentre uno che succede in Nigeria, non lo so, ci sembra che in fondo è una roba che non ci riguarda così da vicino. Solo che la biologia degli esseri umani è la stessa negli Stati Uniti o in Nigeria o in Europa o in Italia o in Africa o in Asia e non sono così convinto, cioè penso che più che di differenza culturale in questi casi si tratti molto di differenza, di diversità nell'accesso alle risorse. E penso che in assenza di cibo, per tutti, cioè in una situazione in cui manca il cibo, mancano le risorse, per tutte le persone le nostre reazioni di occidentali non sarebbero così diverse, forse non sarebbero per niente diverse dalle reazioni che si possono osservare in altri paesi, che anche magari appunto ci sembrano più lontane. Va bene, fine delle considerazioni, passiamo alla seconda notizia del giorno. Lo avevamo detto in realtà diverse settimane fa, e in effetti è quello che sta succedendo, cioè in varie parti del mondo l'aumento del prezzo del grano e di altre materie prime essenziali sta portando rivolte e instabilità sociali. In Iran, ad esempio, scrive Francesca Agnetti su Internazionale, da inizio maggio ci sono state settimane di forti tensioni e c'è una mobilitazione contro l'aumento dei prezzi dei generi alimentari che si è diffusa in almeno 20 città, con diversi sindacati che hanno proclamato scioperi per ottenere salari migliori e il pagamento di quelli arretrati e la repressione da parte delle autorità che ha colpito giornalisti, attivisti, professionisti del settore cinematografico e persone con doppia nazionalità in particolare. Le proteste sono cominciate all'inizio di maggio, dopo che il governo ha approvato una misura che praticamente tagliava i sussidi per alcuni beni di prima necessità, come farina e grano. E diciamo, questa misura era stata annunciata circa un mese prima, ma è arrivata comunque così senza passaggi intermedi, causata, detta del governo, giustificata, diciamo, con l'invasione della Russia dell'Ucraina, che stava rendendo troppo oneroso per il governo sostenere questi prezzi calmierati. Fatto sta che appena sono stati tolti, c'è stata un'impennata incredibile e improvvisa dei prezzi di alcuni elementi essenziali come riso, pasta, pane, olio, carne e uova. E questa cosa ovviamente ha mandato in crisi interi pezzi della società. E in almeno 7 province del paese sono state organizzate manifestazioni che presto hanno assunto una vera e propria connotazione politica, con critiche dirette rivolte alle autorità religiose, che sono state accusate di essere insensibili alle difficoltà della popolazione e quindi di accaparrarsi sostanzialmente tutte le ricchezze del paese. Alla mobilitazione poi si sono aggiunte diversi gruppi, diverse corporazioni, tipo quella degli insegnanti, degli autisti, di autobus, che già da mesi reclamavano stipendi più alti, e ci sono stati scontri molto violenti. Secondo il Center for Human Rights in Iran, almeno 5 persone sono morte negli scontri con le forze di sicurezza e decine sono state ferite e decine ancora sono state arrestate. E, inoltre, è successo il 23 maggio un fatto che ha aumentato ulteriormente la tensione nel paese, perché ad Abadan, che è una città nel sud-ovest della Nigeria, scusate, sono rimasto la notizia prima, dell'Iran, è crollato un edificio incompiuto di 10 piani, uccidendo 31 persone. Il Metropol, che è il nome dell'edificio, è così divenuto, o diventato, come preferite, il simbolo della corruzione del paese, perché è stato costruito senza rispettare quasi nessuna norma, fra presunte tangenti e progetti praticamente inesistenti. Tra il 26 e il 28 maggio, quindi, centinaia di persone sono scese in strada anche ad Abadan. Di fronte a tutte queste manifestazioni, il governo iraniano ha adottato una linea sempre più dura, perché ha iniziato appunto con le lievi forme appunto di repressione e ha aumentato poi il tiro, arrestando centinaia di persone. In particolare, a farne le spese sembra esserne, oltre ai giornalisti, oltre ai sindacalisti, oltre agli attivisti, che sono figure anche più tipicamente associate alle proteste, l'industria cinematografica indipendente, che è un'eccellenza in Iran, ma spesso mette il dito in piaghe scomode che il governo cerca di nascondere, e quindi il governo in questi giorni, in queste settimane, sta arrestando decine di registi, appunto, che potrebbero in qualche modo raccontare con il loro occhio, quello che sta succedendo adesso nel paese. Questo è l'interpretazione, almeno. Insomma, c'è un'area di instabilità e di repressione in Iran, e in realtà non solo in Iran, perché ad esempio in Nicaragua nei giorni scorsi il Parlamento, controllato a larghissima maggioranza dal partito del presidente autoritario Daniel Ortega, ha sciolto quasi 200 organizzazioni non governative. Ne parla il Post in questo caso. Il governo sostiene che non abbiano rispettato un requisito, che è quello di registrarsi come agenti stranieri, che è una classificazione che in Nicaragua serve per ricevere fondi dall'estero. Però, secondo gli attivisti per i diritti umani, è più che altro un tentativo di Ortega di compromettere l'unità, l'organizzazione e la possibile mobilitazione contro di lui della società civile. Ortega, che è leader di questo movimento di ispirazione marxista che si chiama Fronte di Liberazione Sandinista, in realtà non è nuovo a questo genere di misure, perché dal 2018 ad oggi, 2018 anno in cui c'erano già state forti proteste contro il suo governo, ha sciolto ben 400 organizzazioni non governative. Tuttavia c'è stato un po' un cambiamento, perché inizialmente le organizzazioni sciolte erano politiche, legate all'opposizione al suo governo, mentre adesso, col passare del tempo, il governo sembra aver deciso di far sciogliere semplicemente qualsiasi organizzazione su cui non possa esercitare un controllo diretto. Tant'è che nell'ultimo giro di organizzazioni sciolte ci sono anche associazioni artistiche, culturali, sportive e scientifiche, quindi cose che non c'entrano direttamente con la politica. Insomma, per fare una chiosa a queste ultime due notizie, e giusto per ribadire il concetto, le crisi vengono tendenzialmente sempre a grappoli e nei sistemi complessi tutto è profondamente interconnesso. È anche per questo che, come ci ricorda l'effetto Seneca, Mentre la crescita delle società è tendenzialmente lenta, il loro tracollo è netto e improvviso, perché ogni crisi ne genera e ne intensifica altre. E così la crisi della pandemia prima e della guerra in Ucraina poi, unite alla crisi climatica anche qui, hanno generato enormi problemi nell'approvvigionamento di beni essenziali e di un sacco di materie prime che poi, con i ritardi tipici dei sistemi complessi, stanno adesso generando problemi che si autoalimentano. Così la crisi alimentare si trasforma in crisi sociale, che a sua volta si può trasformare in crisi politica, cambi di regime che possono a loro volta trasformare lo scacchiere geopolitico e così via e via e via e via. Va bene, io spero che questa puntata vi sia piaciuta, vi saluto, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Me La Segno, sempre a partire dalle 8 su canali YouTube, Spreaker e Spotify di Italia e Cambia, nonché sulla pagina della rassegna stampa di italiacambia.org e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.